A volte basta nulla a definire il tuo destino. Per Winfried Freudenberg, ad esempio, è bastato nascere a pochi metri dalla cortina di ferro e mettere troppa aria in un pallone aerostatico.
Gli Ascoltabili presenta Il Muro, quella volta che una mongolfiera provò a fuggire verso la libertà. Seconda parte, il pallone di Winfried.
Sono Francesco Cancellato e vi do il benvenuto a un nuovo episodio del Muro. È una serie di podcast in onda sugli ascoltabili.it e basata sul saggio che ho scritto e che ha lo stesso titolo, pubblicato da EG Edizioni e che potete facilmente trovare in libreria, se volete. Il Muro è ispirato alle storie al di là della cortina, gli episodi più avvincenti, originali, inediti, legati a un muro che ha diviso il mondo in anni cruciali della storia dell'umanità e dell'Europa. Questa di storia è il seguito della puntata precedente, che trovate sugli ascoltabili.it. La nostra storia, ve l'abbiamo anticipato nella prima parte, inizia il 29 di agosto del 1956. È infatti questo il giorno in cui al mondo arriva Winfried Freudenberg. Sono passati solo 4 anni da quando la cortina di ferro è calata, dividendo il mondo in due. Winfried, vi dicevamo, è cresciuto a Lüttenrode, nell'ultimo paese della Sassonia-Anhalt, esattamente sul confine tra la Repubblica Democratica Tedesca e la Repubblica Federale Tedesca. Dalla parte sbagliata del confine, però. Qualcuno direbbe in mezzo al nulla, ma non vogliamo essere così cattivi. La vita c'è anche nella DDR, solo che per molti è una vita mancata. O meglio, assente. Il mondo occidentale, dal lato giusto della cortina, chiama Winfried a sé come una sirena dalle forme invidiabili, dai messaggi inequivocabili, dalla voce suadente e sensuale. È una sirena che sprigiona serenità. È una tentazione che non ha i contorni del peccato, ma della giustizia. Anche io, immagina Winfried, ho diritto a vivere come vivono tutti quelli che vogliono essere felici e che lo sono soltanto perché sono nati 100 metri più avanti, nel lato giusto della cortina di ferro. È vero, questo discorso non ci tocca più in prima persona. Provate però a pensare al senso di frustrazione di chi vive in un contesto difficile, complesso, spesso povero, quando a pochi passi, invece, si canta la vittoria dell'esistenza, si parla di progresso, di tecnologia, di ambizioni. E tu non puoi nemmeno sognarle. Perché non ti è concesso. Perché qualcun altro ha deciso per te. Sapete, secondo me non c'è solo frustrazione. C'è anche la tristezza di sentirsi manchevoli di qualcosa. Forse anche la buona sorte che ti spedisce dove le cose funzionano. Poi chiaramente c'è la rabbia. Quel sentimento livido di sdegno e rancore. Non una semplice arrabbiatura, no no. Qualcosa di molto più profondo. Qualcosa che il nostro Winfried conosce bene. Su malgrado. Lo raccontavamo nella scorsa puntata. Cresce, si laurea in Turingia, si innamora di sua moglie Sabine. Sullo sfondo, una Germania Est che resta immutata nel suo cieco immobilismo. Sullo sfondo, una Stasi che lavora nell'ombra per regolare l'esistenza di tutti. Ecco, Stasi. Forse l'avete studiata a scuola. Forse l'avete scoperta grazie alle vite degli altri, un bellissimo film del 2007. Non possiamo dare per scontato, però, che tutti sappiano di cosa stiamo parlando. Regia.
Il Ministero per la Sicurezza di Stato, conosciuto come Stasi, è stato l'apparato di polizia segreta della DDR, Repubblica Democratica Tedesca, fondato nel 1950 per assicurare il potere della SED, ovvero il Partito Socialista Unificato Tedesco. Viene sciolto ufficialmente nel 1990. La Stasi contava 85.000 dipendenti a tempo pieno e su un numero ancora più elevato di spie e di infiltrati in ogni istituzione e in ogni ambiente, come gli ufficiali in missione speciale. Per quanto riguarda la politica interna, la Stasi è stata l'occhio segreto con cui il regime comunista della Repubblica Democratica Tedesca spiava i suoi cittadini per mantenere la distinzione delle due Germanie. A livello internazionale, era all'avanguardia sia nello spionaggio che nel controspionaggio per mantenere la divisione dei due blocchi protagonisti della Guerra Fredda. Fonte Treccani.
Winfried ha deciso, di comune accordo con sua moglie Sabine, che vuole lasciare la Germania Est. Vuole scappare verso una nuova vita, verso nuovi orizzonti. E ha deciso di ispirarsi alle gesta di due, che come lui, vivono il suo stesso dolorosissimo stato di frustrazione. Sono Hans Dreislich e Günther Wetzel, un meccanico e un muratore. La disperazione nel loro caso ha aiutato l'ingegno. I due sono stati in grado di cucire tra loro pezzi di vestite lenzuola e ne è nato un pallone. Una mongolfiera col biglietto, simbolico, per raggiungere l'Ovest. Ci provano per la prima volta, ma picche. Una seconda e ancora niente. La terza, però, è la volta buona. Tutto accade nel 78, per essere precisi nell'aprile del 1978. Vale la pena di ricordare cosa accadde nel mondo mentre sui vertici della Cortina di Ferro due uomini stanno pianificando la loro liberazione. Mi correggo. Nel mondo, certo, ma è soprattutto il nostro paese, l'Italia, a essere testimone di eventi molto importanti.
Il 1978 è un anno importante, perché nel mese di agosto vede l'elezione di uno dei pontefici più popolari della storia. È polacco, si chiama Karol Wojtyła e il suo nome d'arte sarà Giovanni Paolo II. Sarà il 264esimo Papa della Chiesa Cattolica.
Se mi sbaglio mi corrigerete.
Nel 1978 inoltre c'è un'altra elezione importante, quella di Sandro Pertini, che viene eletto 7° presidente della Repubblica Italiana. Un profilo istituzionale, il suo, che si inserisce sul finire degli anni di piombo. Nonostante alcuni momenti difficili vissuti dall'Italia durante la sua presidenza, come il sequestro Moro, Pertini emerge come personaggio che dà un'immagine del paese unito e integro. È un micio ghiottone, simpatico e irresistibile. Si chiama Garfield. Un gattone che ispira una serie di fumetti e che appare per la prima volta su diversi quotidiani americani, il 19 giugno 1978.
La sentite la voce di Günther Wetzel, raccolta da un documentario della rete televisiva bavarese BR, dedicato all'impresa della mongolfiera vissuta insieme all'amico Hans? Ok, non vogliamo fare retorica spicciola, ma la sua è una voce sofferta, di un uomo che ce l'ha fatta. Solo che qui non si parla di un self-made man, di un uomo che dal nulla ha costruito un impero. No, è solo la voce di chi è riuscito a scappare, a sopravvivere. O meglio, non esageriamo, a rigenerare la propria vita ossigenandola. Hanno anche girato un film su di loro, su Hans e Günther. Si chiama Fuga nella notte ed è del 1982.
The Disney Channel proudly presents the exclusive television premiere of Night Crossing.
Provate a recuperarlo, non è male. Solo che noi oggi non siamo qui per parlare di Hans e Günther, o meglio, non solo di loro. Siamo qui per raccontare di Winfried, che sta pianificando la sua di fuga insieme alla moglie Sabine. Vuole abbandonare Berlino Est, una città che è sua e che nel contempo non ha mai sentito propria. I Freidenberg salgono sulla loro Trabant. Il motore scricchiola. È un avvertimento? Bah, forse no. Forse solo un motore. È quasi mezzanotte e l'odore della sera è inconfondibile. Winfried prova la stessa ansia che percepiva quando doveva affrontare un esame all'università. È la sensazione che provano in molti a Berlino Est quando decidono di voler cambiare vita e di attraversare il muro. Winfried e Sabine procedono verso la stazione di regolazione del gas della Veb, a Pankow. Winfried apre la serratura con le sue chiavi da dipendente e con la moglie raggiungono un grande piazzale, dove cominciano a gonfiare il pallone. È 1:30 di notte e un giovane cameriere part-time che sta tornando a casa in bicicletta dopo una serata di lavoro vede un grande pallone aerostatico sbucare dietro il tetto della stazione, a circa 0.5 km di distanza. Insospettito, Dal 16 settembre 79 le mongolfiere sono sinonimo di fuga. Decide di avvisare la Volkspolizei. I poliziotti arrivano verso le 2 di notte, quando Winfried e Sabine stanno ancora finendo di gonfiare il pallone. Qui la storia accelera ed è questione di secondi. Lui le dice che il pallone non sarebbe stato in grado di trasportare entrambi, che se fossero partiti assieme avrebbero fatto fatica anche solo a sollevarsi da terra. Lei lo guarda per pochi lunghissimi istanti e poi decide che non sarebbe andata con lui, che quella era la storia di Winfried, che è lui quello nato a pochi metri dal confine, che è lui che deve andare a ovest. Loro, i poliziotti, fermano l'auto e cominciano a correre verso di loro a piedi, intimandogli di non muoversi. Lui, Winfried, taglia gli ormeggi e scompare nel cielo buio e gelido dell'inverno berlinese. Sabine scappa, per strada, a terra, a Berlino Est.
Perché vuoi lasciare Berlino? Perché vuoi lasciare ciò che è giusto?
Le cose non vanno sempre come ce le si immagina. Senza il peso di sua moglie, Winfried Freudenberg sale velocemente, più in alto di quanto vorrebbe. Non è tempo di cantare vittoria, no. E i brividi che gli corrono lungo il corpo non solo sono brividi di freddo. Ora sa di averla fatta grossa, d'aver preso in giro Berlino Est, la Stasi, la Repubblica Democratica Tedesca. E questi brividi lo pervadono, lo dilaniano dentro. È in alto, nessuno può fermarlo. O forse possono, ancora non riesce a darsi una risposta precisa. Tutto sembra rarefatto, là in alto. Winfried ha l'impressione che casermoni, edifici, alberi, persone perdano progressivamente i contorni, la definizione. La cosa non gli dispiace, non gli dispiace per niente, perché è come se sentisse finalmente il distacco. Sorvola il confine che divide Berlino a 20 km all'ora e arriva presto sopra l'aeroporto di Tegel, a Berlino Ovest. È qui che vorrebbe atterrare. Un aeroporto, per definizione, è il luogo che ti dà il là a vivere qualcos'altro, a iniziare nuove avventure. Quell'area in cui non esiste un'identità, ma solo il corpo delle persone che si sposta verso un punto d'arrivo inesplorato o comunque lontano dalle proprie abitudini. Qualcuno, Marco G., definiva gli aeroporti un non luogo. La testa di Winfried, invece, è un vulcano in piena esplosione. Dentro ci sono pensieri, paure, dubbi. C'è l'amore anche. Sabine è vicinissima al suo cuore, ma lontana fisicamente. Winfried non ha idea di cosa le accadrà, e adesso non può chiederselo, deve pensare ad altro. Apre il cavo di rilascio che dovrebbe far perdere aria al pallone e quota la mongolfiera. I calcoli, i pensieri, le ambizioni combinate assieme non sono sempre scienza esatta. La precisione è relativa. Esiste, ma non è affidabile. Qualcosa nel piano di Winfried va storto. L'uomo inizia a entrare nel panico. Un panico che è dolore e umiliazione. Ci è andato quasi vicino alla libertà. E ora vede tutto infrangersi in pochi secondi. Getta la zavorra, sperando di attirare l'attenzione di qualcuno. Ma la perdita di peso lo fa salire ancora più in alto. E lo intrappola in una corrente ascensionale che lo porta a più di 2000 metri d'altezza. Rimane lì per diverse ore, a temperature gelide, rannicchiato su un asse di legno spesso 2 cm e lungo 40, sorvolando Berlino prima verso ovest, poi verso sud, poi ancora verso ovest. Una girandola impazzita, annichilita dalle sue stesse emozioni. È una rapsodia di movimenti che anticipa la fine. La rapsodia di Winfried e della sua mongolfiera.
Nessuno abbandona Berlino. Nessuno può più abbandonare Berlino. Berlino è tua. Perché vuoi scappare?
È l'alba. Un pedone vede la mongolfiera di Winfried galleggiare su Teufelsberg, una collina costruita con 26 milioni di metri cubi di macerie della Seconda Guerra Mondiale. Una collina, dove le forze d'occupazione statunitensi avevano costruito una stazione radar per spiare la Repubblica Democratica Tedesca. Quel pedone crede che sia un pallone meteorologico. Quella, però, è la mongolfiera della libertà, perlomeno sulla carta. Sono le 7:30 del mattino, quando Winfried Freidenberg, semiassiderato, allo stremo delle forze, sorvola il distretto di Berlino Ovest di Zehlendorf. Poche centinaia di metri più in là c'è Klein Machnow e di nuovo la Germania Est. Per Winfried è l'ultima possibilità. Con la forza della disperazione riesce a far uscire abbastanza gas per far scendere rapidamente il pallone. Un ultimo refolo di vento, tuttavia, è l'ultimo nemico. Un refolo che avrebbe potuto dirigersi da qualsiasi altra parte e che invece sceglie Winfried. Il pallone risale verso l'alto e fa perdere l'equilibrio all'uomo. Winfried precipita al suolo. La mattina dell'8 marzo, camminando sulla Potsdamer Chaussee, la strada che da Zehlendorf dirige verso Potsdam, qualcuno nota una strana coperta di plastica, impigliata tra i rami di un albero. A terra c'è un pezzo di legno e alcune borse. Oggetti sparsi per le persone che passano di lì. Tracce di vita e di sogni per Winfried. È solo nel pomeriggio che un uomo trova nel suo giardino, nella sua villetta a pochi metri dal confine, dalla parte giusta del confine, il cadavere di un uomo con la barba da hipster e il sorriso gentile. Quasi tutte le ossa del suo corpo sono rotte. Nessun organo interno è rimasto illeso. La confusione che prima circolava nella sua testa adesso si è trasferita nelle sue viscere. Winfried Freidenberg, l'uomo della mongolfiera, il marito di Sabine, laureato in Turingia, è morto sul colpo. Non è riuscito a vivere a Berlino Ovest nemmeno per un solo istante. Nel frattempo, a Prenzlauer Berg, due uomini della Volkspolizei aspettano a casa Sabine, che ha abbandonato la Trabant a Pankow e vagato per tutta la notte a Berlino Est, a piedi, come un fantasma. I documenti di Winfried erano volati fuori dal pallone al decollo, rivelandone identità e indirizzo. Sabine viene immediatamente arrestata, interrogata e incriminata per tentativo di violazione del confine. La Stasi, nel frattempo, stava già mettendo sotto controllo chiunque fosse parente, amico, conoscente di Winfried Freidenberg, sia all'est sia all'ovest. E stava cercando di bloccare sia la notizia della morte di Winfried, sia quella dell'arresto di Sabine. Missione fallita. Nel giro di poche ore, anche in Germania Est, nonostante la Stasi, tutti sapevano.
Non esiste nessun Winfried Freidenberg. Non esiste nessuno che abbia questo nome. Non esistono persone collegate a un uomo di nome Winfried Freidenberg.
Sabine, dopo un maldestro tentativo di trattativa con il governo della Germania Ovest, cui viene chiesto di pagare un riscatto per la sua liberazione, è condannata a 3 anni di libertà vigilata, amnistiata 7 mesi dopo. Il corpo di Winfried Freidenberg, invece, è stato consegnato alla DDR il 7 aprile del 1989 e sepolto il 24 aprile a Lüttenrod, davanti a una folla immensa e a decine di agenti della Stasi, lì, testuale, per prevenire attività negative ostili in relazione al funerale. Non ce ne sono stati. Solo un rabbioso e disilluso silenzio. Per un ultimo drammatico scherzo del destino, Winfried Freidenberg fu l'ultima persona a morire nel tentativo di superare il muro, che cadde esattamente 8 mesi e un giorno dopo il suo volo aerostatico su Berlino. Per salvarsi la vita, tuttavia, gli sarebbe bastato che il vento buono tardasse di qualche giorno. A volte, davvero, basta nulla per cambiare tutto. Io sono Francesco Cancellato e avete appena ascoltato una delle storie del muro, una serie in onda sugli ascoltabili.it e ispirata al libro dello stesso titolo scritto da me e pubblicato da Egea Edizioni. Vi aspetto per un nuovo episodio, per un nuovo racconto in margine della cortina più conosciuta di sempre. Alla prossima!
Il muro è una serie tratta dall'omonimo libro di Francesco Cancellato, edito da Egea. Il programma è condotto da Francesco Cancellato. Adattamento in podcast a cura di Giuseppe Paternò Raddusa. Produzione di Ilaria Villani. Editing e sound design a cura di Francesco Campeotto. Tutti i diritti riservati per gli ascoltabili.